Leggiamo dal capitolo 10, i versetti da 29 a 37. Ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani di alcuni banditi, che li portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei banditi? Quelli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fai così». Gesù non fa discussioni, non gli piacciono. Abbiamo sentito che ha fatto pronunciare dallo stesso dottore della legge la risposta: amerai, alla domanda che aveva fatto, amerai il Signore Dio tuo? E Gesù ha semplicemente concluso: hai risposto bene. Come dire, non c'è bisogno di discutere. Vai, fa così e vivrai. Gesù non rimanda nemmeno alle varie formulazioni della legge, ma semplicemente all'esperienza della vita concreta. Di fronte a Gesù ci sono uditori che si compiacciono di essere il popolo eletto e si accontentano di essere popolo eletto. Questo dottore della legge ne è un tipico esempio. Ed è per questo che adesso, volendo giustificarsi, perché aveva fatto brutta figura, aveva chiesto a Gesù quello che lui sapeva già, e quindi non aveva potuto nascondere la sua cattiva intenzione nel fare la domanda, che voleva mettere alla prova Gesù. E allora, per giustificare la domanda precedente, per cancellare questa brutta figura che aveva fatto, fa un'altra domanda. È una domanda questa che era in voga a quei tempi, perché sembra che nella scrittura stessa ci sia contraddizione. La scrittura parla di seppellire i morti, per esempio, come una delle opere che deve fare l'uomo giusto. Ricordate Tobia, per esempio. Però dopo ancora la scrittura dice che se tocchi un morto sei immondo. Sembra esserci contraddizione, e allora discutevano: chi è il mio prossimo? Ed ecco che questi allora fa la domanda: e chi è il mio prossimo che io devo amare, che io devo mettere quasi quasi alla pari con Dio? Amerai il Signore Dio tuo e il prossimo tuo come te stesso. E chi è il mio prossimo? Si intendeva generalmente, gli insegnamenti dei rabbini dicevano, che prossimo è il membro del popolo eletto, membro del patto, e non avevano questo titolo di prossimo né i pagani né i samaritani, ma nemmeno i nemici personali, anche se erano dello stesso popolo. Nelle regole di Qumran, che sono state trovate da poco, le regole di questa setta, di questo gruppo di persone che vivevano nel monastero di Qumran, gli Esseni, si è trovata questa frase, che si devono amare i figli della luce, cioè i membri della comunità, e odiare tutti i figli delle tenebre, tutti gli altri, in particolare i pagani. Come fa Gesù a rispondere a questa domanda? Risponde ancora come prima, con una nuova domanda, proprio secondo lo stile dei rabbini. Però prima di fare la domanda, racconta una storia, un fatto. Può darsi che sia addirittura un fatto realmente accaduto in quei giorni, preso dalla cronaca di quel tempo. Un fatto comunque che capitava abbastanza frequentemente. È un caso umano, comincia così Gesù, un uomo, e non gli dà nessuna qualifica, un uomo. Quelli che stanno ascoltando Gesù pensano automaticamente, è senz'altro uno dei nostri, un ebreo, un giudeo, ma Gesù non gli dà nessuna connotazione, è un uomo. Scendeva da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è a circa 800 metri sul livello del mare. Gerico è a 300 e passa sotto il livello del mare. Quindi c'è una grande discesa. Da Gerusalemme a Gerico si scende per davvero. Circa 27 chilometri di strada tra le rocce, nei burroni, e che percorso è questo? Scendere da Gerusalemme a Gerico. È esattamente il contrario del percorso che stava facendo Gesù. Gesù aveva iniziato a volgersi con decisione verso Gerusalemme. Gesù sta andando verso Gerusalemme per compiere l'atta del Padre. Chi invece scende da Gerusalemme verso Gerico compie il percorso contrario, si allontana dal compiere la volontà del Padre. È un percorso, quello che unisce Gerusalemme a Gerico, pieno di sorprese, torocce, burroni, luoghi nei quali con facilità possono nascondersi banditi o briganti, e si nascondevano, succedeva di frequente cose del genere. Cosa fanno i banditi? Portano via tutto, per quello che si fanno banditi, per derubare quelli che passano, e se quelli che passano non si lasciano portare via con facilità quello che hanno, i banditi sono capaci anche di percuotere a sangue, e se ne andarono, naturalmente devono scappare, mica stanno lì a far la guardia mezzo morto, lasciandolo mezzo morto. In tutte queste parole che Gesù adopera per descrivere l'azione dei banditi e la condizione del malcapitato, ci è facile vedere anche la storia di ogni uomo che viene rovinato dal tentatore, dal maligno. Quando il maligno trova qualcuno che si sta allontanando dalla volontà del Padre, fa presto a derubarlo, a colpirlo, a percuoterlo, a lasciarlo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada. Anche questo succedeva con facilità. I sacerdoti avevano i loro turni di servizio al Tempio di Gerusalemme. I sacerdoti erano quelli che offrivano i sacrifici, cioè uccidevano gli animali, li squartavano, mettevano la parte che serviva a bruciare sull'altare, l'altra parte la davano da mangiare se erano sacrifici di comunione. Se invece erano olocausti, bruciavano tutto. Questo i sacerdoti avevano i loro turni che duravano una settimana e poi se ne tornavano a casa. Gerico era città residenziale, molti sacerdoti e anche leviti abitavano in questa città residenziale e salivano poi a Gerusalemme per la loro settimana di servizio quando toccava loro. I leviti erano della stessa tribù dei sacerdoti, della tribù di Levi. I sacerdoti erano della famiglia di Aronne, sempre della tribù di Levi, ma era solo una famiglia di questa tribù, la famiglia di Aronne, i discendenti di Aronne. Tutto il resto della tribù erano leviti e i leviti avevano molti compiti nel Tempio. Dai procurare la legna per i sacrifici, procurare l'acqua, perché se uccidevano animali c'era molto da lavare, non solo i coltelli, ma anche tutto attorno, tutto il sangue, immaginate. Poi avevano il servizio delle porte, di custodire gli ingressi, servizi di trasporto di cose di qua e di là, servizio di cantori per le grandi celebrazioni e processioni del mattino e della sera. Poi scendeva per quella medesima strada, aveva terminato il suo turno, quindi andava a riposo. E quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. E Gesù non dice il motivo, avranno avuto i loro buoni motivi. Gesù non li giudica, non dice nulla. Non importa il motivo che hanno avuto per passare oltre, per non fermarsi. Noi lo possiamo immaginare che sia i sacerdoti che i leviti avevano motivi di osservanza religiosa, volevano essere ubbidienti alla legge. Il libro del Levitico, capitolo 21, all'inizio dice: il Signore disse a Mosè, parla ai sacerdoti, figli di Aronne, e riferisci loro. Un sacerdote non potrà rendersi immondo per il contatto con un morto della sua parentela, se non per un suo parente stretto, cioè per sua madre, suo padre, sua figlia, suo fratello, sua sorella ancora vergine, che viva con lui e non sia ancora maritata. Per questo può esporsi alla immondezza. Quindi poteva essere morto quell'uomo, o lì per morire, lui è ubbidiente alla legge. Anche il libro dei Numeri, al capitolo 19, versetto 11, chi avrà toccato un cadavere umano sarà immondo per 7 giorni. Quindi, sia il sacerdote che il levita sono giustificati. Gesù non li vuole condannare. Aiuta però adesso a capire che il culto, l'obbedienza da sola, senza amore, non è servizio di Dio, non gli dà buona testimonianza. Se l'amore di Dio non entra nella vita, anche il culto è inutile e fa brutta figura, e fa far brutta figura a Dio. Invece, adesso gli uditori di Gesù, immaginate cosa si aspettano. Si aspetterebbero invece un laico, e allora sarebbe stato giustificato tutto l'anticlericalismo che poteva esserci nel popolo, o quello che c'è. E invece no, Gesù fa intervenire un personaggio che sorprende, un samaritano. Agli orecchi dei giudei che ascoltano Gesù deve essere stato proprio un, devono aver avuto un sussulto, un samaritano. Cosa vuol dire un samaritano? Un eretico, uno che appartiene al popolo più odiato dai giudei, più disprezzato, un peccatore, giudicato peccatore perché non hanno la vera fede, anzi la travisano, un samaritano. Quando qualcuno aveva voluto offendere Gesù con una parola, gli hanno detto: tu sei un samaritano. E qui Gesù tira proprio in campo, per il caso che sta raccontando, un samaritano. Cosa vuol dire samaritano? Il termine, la parola in sé, sul vocabolario, significa guardiano. Adesso non mi ricordo Samaria cosa vuol dire, ma comunque samaritano ha questo significato. Così Gesù fa vedere che l'amore non ha barriere di nessun tipo, nemmeno religiose. Può essere vissuto persino da un eretico. Un samaritano che era in viaggio, passando lì accanto, lo vide e ne ebbe compassione. La compassione è una parola che adopera, per fare questa parola si adopera il termine che ricorda le viscere, l'interno, proprio più interno di una persona. Ed è la stessa parola che viene adoperata quando si parla dell'amore di Dio per i deboli e i poveri. Dio, Yahweh, ha compassione, ha viscere di misericordia per i deboli, per i poveri, per gli orfani, per le vedove. E anche Gesù ha avuto più volte compassione. L'ha avuta delle folle affamate quando ha moltiplicato i pani, ha avuto compassione di Gairo e della vedova di Nain quando ha risuscitato i figli unici. Lo stesso ce l'ha, la stessa compassione, la compassione di Dio, la compassione di Gesù. La compassione ce l'ha anche il samaritano per quell'uomo ferito e derubato. In che cosa consiste questa compassione del samaritano? Come si sviluppa? Come si svolge? Gesù elenca ben 12 verbi. Questo samaritano compie 12 azioni verso quel malcapitato. Non so se San Luca ha fatto apposta o se è diventato così, che sia proprio 12. Con queste 12 verbi, 12 azioni, Gesù ci dice cosa significa amare. amare il prossimo. Avere la compassione di Dio per chi non può aiutarsi. Questo samaritano non ha motivi soprannaturali per il suo agire. Lui non ha neanche la vera fede, però ugualmente incarna l'amore di Dio e lo fa venire fuori nelle sue azioni. Non ha le verità, ma compie la verità. La verità è l'amore di Dio per gli uomini. Le 12 azioni ci dicono che l'amore di Dio è completo. Anche se vive in un samaritano, questo amore di Dio è pieno e avvolge pienamente l'uomo malcapitato. Quali sono le 12 azioni? Passandogli accanto, lo vide, ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo, si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari, li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Tirò fuori 2 denari. Adesso io vi faccio un passaggio strano. Cosa sono questi 2 denari? È l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Scusate, ma mi piace lo stesso, anche se la logica è un po' strana, un po' diversa. Difatti, queste 12 azioni di questo samaritano, cosa sono? Sono amore di Dio o amore del prossimo? Sono amore del prossimo, ma questo amore del prossimo del samaritano forse che non dà gloria a Dio, rende visibile l'amore di Dio per quel povero malcapitato e per tutti quelli che odono la sua storia. Abbi cura di lui, dice all'albergatore. Ciò che spenderai in più te lo pagherò. Te lo pagherò io al mio ritorno. Cioè, questo samaritano impegna persino il proprio futuro, non solo la fatica del presente, ma anche il proprio futuro, i propri guadagni, li impegna per il malcapitato. Un'altra cosa si potrebbe aggiungere, che questo samaritano non manda a cercare i banditi e non va a far denuncia. Chissà perché. O forse Gesù si è dimenticato di dirlo e lui l'ha fatto. Niente, noi comprendiamo che la storia è finita così. La storia si completa con l'amore, non con la ricerca dei colpevoli. Chi di questi 3? Ecco che Gesù adesso ritorna a colui che lo ha interrogato, al dottore della legge, che aveva chiesto: chi è il mio prossimo? Adesso è Gesù che fa la domanda. E il dottore della legge diventa un discepolo che deve imparare rispondendo. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei banditi? Gesù trasforma anche la domanda, non dà l'insegnamento il tuo prossimo è il samaritano o il tuo prossimo è il malcapitato o il tuo prossimo è il bandito, il tuo prossimo è l'albergatore. Gesù non ripete la domanda chi è il mio prossimo, perché non dobbiamo abituarci a vedere il mondo girare attorno a noi, chi è il mio prossimo, ma invece dobbiamo abituarci a girare noi attorno a quello che Dio ci chiede, a essere noi disponibili. E allora fa la domanda, chi è diventato prossimo del bisognoso? Come Dio ha compassione dei poveri, degli oppressi, tu devi diventare l'espressione, la mano della misericordia di Dio per il povero e per l'oppresso. E questa volta il dottore della legge dà una risposta davvero bella. Chi ha avuto compassione di lui? Chi fa la misericordia? Cioè, chi compie quello che compie Dio. Dio è misericordioso. L'uomo misericordioso rivela la gloria di Dio. L'uomo misericordioso con gli altri uomini è il vero prossimo, colui che presenta l'immagine di Dio misericordioso, colui che fa misericordia. Gesù gli disse, va, e anche tu fai così. È la stessa parola che gli aveva detto prima, quando il dottore della legge aveva enunciato il comandamento, amerai il Signore Dio tuo. Fai così e vivrai. E adesso Gesù gli dice la stessa cosa. Va e anche tu fai così. Non guardare chi è l'uomo caduto nelle mani dei banditi. Non guardare se è un amico o un nemico. Non badare alle leggi di purità che ti fermano di fronte all'amore. Lascia che l'amore di Dio trovi spazio in te. Vai anche tu, fai così. Versa anche tu la compassione di Dio sulle ferite degli uomini. Vivere concretamente, portare concretamente la compassione di Dio in mezzo agli uomini che soffrono. Anche gli apostoli hanno imparato questa lezione di Gesù e l'hanno ripetuta in vari altri passi. Vi ricordate San Giacomo che dice che la vera fede viene dimostrata dalle opere di carità. Non accontentarti delle parole, ma coi fatti ama il tuo fratello. Giacomo 2,15. E anche San Giovanni, prima lettera, capitolo 3, versetto 18, diceva: fratelli, amiamo coi fatti, non solo parole. Gesù stesso aveva detto ai suoi discepoli, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. E qui questa misericordia viene vissuta addirittura da un samaritano. Guardiamo ancora un attimo Gesù che sta salendo verso Gerusalemme. lui percorre la strada contraria che ha percorso l'uomo che è incappato nei banditi. L'uomo sale, Gesù sale da Gerico verso Gerusalemme. Quindi Gesù incontra tutti quelli che cadono sotto i colpi del nemico. Gesù si mette su quella strada sulla quale può incontrarli tutti, gli uomini feriti, rovinati, mandati in rovina dal maligno. È Gesù il buon samaritano. È Gesù colui che si fa prossimo a tutti. È Gesù colui che completa l'amore, la compassione di Dio, che compie le 12 azioni della pienezza dell'amore. È Gesù che addirittura incarica altri dando loro i 2 denari, come quel samaritano ha incaricato l'albergatore di continuare il suo amore e per questo gli ha dato i 2 denari. Così Gesù incarica altri a donare il suo amore a coloro che soffrono. E non li incarica soltanto, ma dà loro i 2 denari. Riempie il loro cuore di amor di Dio e di amore del prossimo. E questi albergatori, questi altri incaricati da Gesù e arricchiti da Lui, chissà che non siamo anche noi, qualche volta almeno, se ci troviamo sulla strada qualche persona rovinata dal nemico. Ed è Gesù che ripassa, te lo pagherò al mio ritorno. Gesù ripassa dopo la risurrezione, ripasserà. Lui va a Gerusalemme, dove compirà l'amore di Dio per gli uomini. E Gesù ripassa, risorto, per ricompensare tutti quelli che hanno usato i suoi 2 denari. Abbiamo visto chi è Gesù. Se volete potete guardare chi siamo noi, chi siete voi, chi sei tu. Sei il ferito? Forse sì. Sei il bandito? Forse anche qualche volta. Sei il sacerdote? Sei il levita? Il levita che fa quello che ha visto fare dal sacerdote? Sei il samaritano? Sei l'albergatore? Qualche volta forse sei anche solo la cavalcatura. La cavalcatura, l'asinello, che fa compassione senza saperlo. Può essere anche quello. Allora rileggetevi questa storia di Gesù guardando tutte le varie sfumature, tutti i vari colori che può assumere e mettetevi dentro, nei panni di qualcuno. Finite con l'asinello e riceverete consolazione. Vai anche tu, fai così. Un asinello di Gesù, perché lui possa continuare a passare sulla strada che da Gerico sale a Gerusalemme, dove incontra tanti e poi tanti feriti. Sia lodato Gesù Cristo.